Allora, 18:34 minuti primi, venerdì 28 ottobre 2016, all'ascolto di Ando Rossa, all'ascolto come ogni venerdì a quest'ora della teologia estrema delle ore di religione. Tu ci sei col microfono? Sì, abbiamo fatto. Dici qualcosa?
Buonasera a tutti, ben trovati.
Ecco, no, dovevo usare quell'altro.
Devo usare l'altro?
Temo di sì. Vediamo un po'.
Buonasera a tutti.
Ecco, ecco, ci sei.
Ahia,
perfetto.
Una scatola.
Ma noi la romperemo.
Ah no, faccio così. No, c'è una cosa di legno, però mi sono messo a cavallo.
Beh, è una postura un po' fantoziana, però tanto non si vede. Quindi...
Non si vede, no. Infatti, prendiamo la sedia sacco.
Il puff, che non si usa più il puff.
La
però...
sacco. No, il puff è pieno.
La sedia sacco quale sarebbe?
Quella di Fantozzi. Di Fracchia, veramente.
Di Fracchia, giusto.
Poi anche utilizzata, perché prima viene Fracchia.
È vero, in televisione.
In televisione, con Gianni Agus.
Morto Luciano Rispoli, che ha portato Paolo Villaggio in televisione.
Sì.
A proposito.
Vabbè.
No, lo mettiamo così.
Un maggiordomo, diciamo, della TV.
Vabbè, però, insomma, nel suo piccolo, dai. Insomma, no, non essere sempre ipercritico.
Beh, però...
Ma no, non apriamo la parentesi. Luciano Rispoli... Ma rimaniamo ai nostri ambiti.
Diciamo, uno se lo ricorda perché?
Perché
si faceva il maggiordomo ad altri.
Quello è il suo fulcro.
Ci telefonano o ancora siamo?
No, siamo ancora con il 4469102.
Cioè, che vuol dire?
Che è il numero, diciamo, che va
di riserva,
finché non ritorna.
Ma
il nostro. Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
a questo numero ci possono telefonare.
Sì.
Ah, va bene. Arrivederci.
4469102. Tanto le persone si ricordano quello giusto, per cui.
Bene.
Telefonano a quello lì. E oltretutto poi si sembra che.
Quindi, se qualcuno si ricorda di qualcosa di diverso di Ruspoli. Cioè,
Rispoli. No? Ruspoli è Liliano Ruspoli. Esatto. Pluricandidato
esatto.
Al comune.
Ci telefoni e ci dica se c'è qualcosa di diverso dal suo essere stato decennale.
Pluridecennale
maggiordomo della televisione.
Va bene.
Poi ce ne sono tanti, eh. Diciamo che era uno dei più, diciamo, educati, ecco, questo sì. Ci sono i maggiordomi un po'.
Sbarazzini, sì, quelli antipatici.
Vabbè,
ma torniamo alle nostre cose.
Sì,
allora.
Bene.
Eravamo rimasti, sì, però poi il piatto può sempre cambiare. Che
piatto
ricco, mici picco. C'erano delle questioni di politica romana, di cronaca romana. C'era la crociata anti-McDonald la settimana scorsa. E c'è poi questa vicenda ormai venuta leggendaria del murale a Borgo Pio che è stato cancellato, adesso poi l'autore è stato convocato dopo 15 giorni peraltro in Campidoglio e insomma tanto parlare.
È stato detto che, come io avevo detto a 20 secondi dopo, diciamo, l'operazione di pulizia,
cioè, ma che avete fatto?
Che forse era stata un po', diciamo, eccessiva la tempistica. Però queste sono le cose tipiche di un sistema, ma neanche sgangherato, cioè oltre un sistema proprio culturale.
Beh, ma un po', a me mi ha ricordato un po' la statua di Wojtyla alla stazione Termini, vero? L'idea, cioè che ci sono quelli più papisti del Papa, il Vaticano dice forse...
Ma quella fu una follia che, diciamo, io vi ricordo ne parlammo perché il problema lì era proprio che, diciamo, il Vaticano
si rende conto
che non può, cioè dovrebbe pretendere per la sua storia. Questo è l'argomento che... Allora, usiamo questo argomento, perché io oggi in realtà non volevo parlare di questo, nel senso, due o tre cose adesso magari le diciamo en passant, e poi invece andiamo, perché io l'ho promesso e lo mantengo, questa è una promessa che devo mantenere. Ho visto Young Pope.
Ah, giusto, noi siamo disguisati, quindi esatto, aspettiamo Rai 4.
No, ma anche io sono disguisato.
Ti fa invitare dagli amici.
Sono, come si dice, torrentizzato, e quindi mi sono scaricato cioè mi hanno scaricato.
C'è gente che sa, non esatto, noi che siamo lì, esatto, con la tastiera, con i numeri
mi
grandi.
Mi hanno scaricato le due puntate andate in onda di 10, se non ho capito, sì, male, della prima stagione, perché si vocifera di una seconda stagione.
È stata ufficializzata, mi pare, la seconda.
Sì, però poi bisogna capire, insomma, anche se come andrà, perché diciamo chi mette il denaro non è che, insomma, ma adesso lo vediamo, insomma.
Perché comunque l'audience è stata altissima.
L'audience, beh, insomma, su Sky quello è, non è che possono intercettare più,
no,
di
però diciamo per stare su Sky mi pare che sia andata meglio di Gomorra.
C'è stata curiosità, sì, certo, è chiaro, sì. Per Sky sì, l'audience è alta, per un prodotto diciamo in chiaro no,
cioè, vabbè, perché chiaro, però
quello si rivolge
non
a
è
tutti,
in chiaro
appunto, quindi lì il limite è gli abbonati, che non saranno mai intercettati tutti, perché diciamo il 90% di chi si abbona in Italia in particolare, ma insomma in generale anche un po' all'estero, in America un po' meno, perché
lì c'è una cultura,
un mercato un po' diverso, sì, c'è un mondo molto molto molto, un'offerta proprio completamente diversa, e anche una cultura che è così da 70 anni, quindi diciamo è normale, okay?
Sì.
Il loro sistema,
cioè,
è quello,
c'è da 30 anni,
sì, non è, insomma, quindi i network privati, il tipo di produzioni hanno tutto un altro mercato, perché sono proprio diciamo fuori da una certa logica che invece è quella europea della BBC e delle TV nazionali tedesche, francese e italiana, dico le più grandi, quelle che si rivolgono a 50-60 milioni di abitanti, insomma. Poi ci sono anche altre televisioni appunto nazionali meno incisive per ragioni proprio linguistiche, produttive, perché insomma, i costi sono quelli, quindi tendono a comprare, anche se producono, di più da quelle appunto che sono quelle che ho nominato, diciamo le televisioni che hanno negli anni, in questi 50 anni, diciamo dagli anni 60 in poi, hanno molto coprodotto. Noi abbiamo lavorato insieme alla TV tedesca, alla TV francese, alla TV,
certo.
Quindi nel senso la RAI, come ente pubblico, quella di un tempo, diciamo.
Cioè Bernabei, proprio la RAI è quella di Bernabei.
Quella di Bernabei, ma anche quella della riforma, perché fino agli anni 80, cioè, in realtà la RAI, diciamo, poi più all'avanguardia,
fino al duopolio,
è quella più all'avanguardia, cioè quella che è andata al passo col tempo e anche anticipandolo, è proprio quella dalla metà degli anni 70 ai primi anni 80, fino a che poi non è comparso il network di Arcore, che nel giro di, diciamo, dagli anni 80, dagli 83-84, esatto, si è imposto fino alla fine degli anni 80, trascinando nel gorgo appunto anche la RAI, che a quel punto ha abdicato per ragioni politiche a spingere quella strada della sperimentazione forte che fu praticata dopo la riforma del 75, perché prima c'è stata una RAI importante, ma molto legata alla nostra tradizione culturale e alla, diciamo, alfabetizzazione di un paese che da contadino degli anni 50 diventava industriale negli anni 70, quindi è stato un ventennio diciamo importantissimo da un punto di vista culturale, perché quella televisione lì sicuramente ha viaggiato, si è mossa affiancando, con però una cappa di censura a vari livelli, politica e anche religiosa, che poi si perde quasi improvvisamente e rapidamente proprio negli anni 70, e anche con un diciamo rovesciamento di segno appunto velocissimo e molto intenso, perché dalle polemiche sull'ombelico della Garrà nei primi anni 70 alla fine degli anni 70, del 78-79, c'è una rottura del velo censorio, no? Molto forte, che porta a dei nudi che all'epoca avevano, come dire, un significato proprio culturale di liberazione, di emancipazione. Purtroppo femminili, ma questo è dovuto al fatto che comunque ci sono delle ragioni appunto per cui è chiaro che un seno esibito diventa, diciamo, uno strumento appunto culturale. Questo chiaramente balletto dentro
quel mondo
ed il nostro mondo. Anche questa cosa è passata, ma è successo questo, e non solo questo, perché c'è anche appunto un altro livello di rottura e che abbiamo ricordato con il mistero buffo, appunto, in modo abbastanza preciso, direi, al di là del episodio mistero buffo e di Dario Fo
e della temperie delle,
esatto, quindi diciamo sostanzialmente abbiamo visto che il tentativo del telegramma di Poletti alla Rai dopo la messa in onda di Mistero Buffo non ha avuto esito, perché la serie è stata completata
e
la storia diciamo ha cancellato quella invadenza, una cosa che non sarebbe mai accaduta prima, perché mai l'avrebbero trasmessa. Ma se mai fosse accaduto che qualcosa del genere avesse inquinato le medie, il giorno dopo sarebbe stato chiuso
tutto il
totalmente. Questo appunto è la trasformazione, quindi la nostra televisione appunto è diversa dal mondo proprio degli Stati Uniti, che è un caso a sé anche per dimensioni, sono 350 milioni di abitanti oggi, ma insomma, e con diversi fusi orari, quindi sono vari mondi, esatto. E le televisioni locali lì esistono appunto perché ci sono televisioni legate allo Stato proprio, diciamo,
parlano delle televisioni legate alla contea.
Esattamente, e ovviamente dove gli stati più grandi, perché certo il Rhode Island, insomma, che è più piccolo degli stati, dei 50 stati, ha una popolazione credo inferiore a Roma,
certo,
e
per il compenso il Texas sono però, tipo due, esatto, volte e mezzo l'Italia,
esatto, come estensione, cioè, molto desertico
però
arido, diciamo, ecco. Per cui quella cultura noi non ce l'avevamo fino all'altro ieri, in pratica. Adesso appunto la globalizzazione è anche questo. Dunque, dicevo, per quanto riguarda la questione della statua, e poi arriviamo alla serie Young Pope.
The Young Pope, no?
The Young Pope, sì, si intitola proprio ufficiale. Così. Sì, sì. La questione della statua della stazione Termini è semplice. O si fa una statua rispettando la tradizione figurativa che per secoli, diciamo, ha caratterizzato l'estetica religiosa del cristianesimo e quindi anche della Chiesa cattolica.
Quindi dal Gala da Morente in poi.
Assolutamente, fino a che questo arretto è stato possibile. Poi appunto alla fine dell'Ottocento il passaggio è stato fortissimo.
I paradigmi sono cambiati.
E quindi c'è stata una rottura di un canone estetico. Le radici sono profonde perché si rintracciano anche già nel segno di alcuni autori anche del XV secolo perfino, ma si tratta di, come dire, conoscenze da esperto, cioè il saper individuare dove Masaccio anticipa esattamente qualcosa che magari vedremo solo con gli impressionisti. Questo poi lo diciamo noi che appunto abbiamo visto cosa è successo.
Esatto. Masaccio non poteva ancora sapere,
minimamente sapere, però aveva delle intuizioni, esatto, verso la figura, verso la narrazione pittorica e poi anche ovviamente verso la scultura. Penso per esempio l'opera incompiuta, ce ne sono più di una, ma quella più nota è la Rondanini di Michelangelo, che
gli schiavi,
esatto, i prigioni, ma la Rondanini, se la prendiamo, è un'opera del XVI secolo, la prendiamo e facciamo un trucco, ci mettiamo un'altra data, può sembrare un'opera degli inizi del Novecento,
perché sorge dalla materia,
quindi c'è qualcosa, no? Se l'avesse finita sarebbe ancora nel segno delle sue opere precedenti, ma la capacità di astrazione e del lavoro sul marmo nella composizione del rapporto tra l'uomo che sorregge il Cristo e quindi questa immagine totalmente asciugata rispetto alle opere di pochi anni prima, perché è lo stesso autore nella sua vita, lì c'è già quello che poi appare ancora più evidente, perché essendo incompiuta mostra quel...
Sempre che poi l'incompiutezza sia stata effettiva o voluta, però...
Se gli è piaciuta così,
esatto.
non lo sapremo mai fino in fondo, appunto. Quindi diciamo che ci fossero dentro a tutta una lunga storia dell'estetica, delle arti pittoriche, plastiche, dei segni, questo è evidente, che poi questi esplodano tra XIX e XX secolo in una serie di opere fino ad arrivare appunto a delle forme astratte che però magari rimandano nella, diciamo, descrizione dei titoli, quando li hanno, a corpi o a figure umane. Penso a Brancusi, così, per fare un esempio.
Moore,
esatto, sì, è un elenco, ovviamente, diciamo, questi sono i più noti, che tutti hanno in qualche modo un po' nella mente. Chi non ce le ha, si fa una bella passeggiata a Valle Giulia, perché il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea...
Che ha cambiato nome, però, non mi ricordo com'è la nuova edizione, comunque...
Credo che sia un acronimo, vanno molto.
Credo che è GNAM. Adesso vabbè, comunque sta sempre lì.
Può notare questo tipo di... Anzi, credo che la nuova sistemazione sia fatta in questo modo proprio, perché è stato ristrutturato e quindi non è più una sequenza cronologica, ma c'è una fusione proprio per tentare di raccontare questa continuità, discontinuità e di opere che sono lontane nel tempo, ma che in fondo molto meno. E è interessante anche, come dire, più che andare a vedere una cronologia, però ecco, bisogna andare magari con una preparazione, bisogna
avere un'idea di quello,
esatto, cercare di capire cosa significa vedere delle mescolanze di opere più lontane nel tempo con quelle più invece contemporanee. Lì appunto potete vedere, ecco, molte di queste opere che lasciano, abbandonano il campo del realismo, della figura com'è nella realtà, dei corpi, delle cose, della natura, in una astrazione che esprime altro: sentimenti, intuizioni, sensazioni, concetti, o anche semplicemente manipolazione della materia per farla diventare altro, pur rimanendo materia in sé. Per esempio le plastiche o le terre di Burri, ecco, i buchi,
i
tagli di Fontana, che è un intreccio, diciamo, tra pittura e materia
e performance,
gesto, esatto, gesto, diciamo, che agisce come lo scalpello sul marmo, ma lì è il taglierino, diciamo, ecco, o il punteruolo, vabbè, insomma, ecco. Quindi questo implica che certamente nell'ultimo secolo, il Novecento è questo, detto molto così rapidamente,
sinteticamente,
ed è un mondo in cui la Chiesa non si può ritrovare, perché se io faccio la strada di un Papa, che problema ho? Appunto, è il problema di quella che sta a Piazza dei 500, cioè o io faccio Wojtyla proprio, però oggi fare Wojtyla di 3 metri, insomma, uguale a lui in marmo,
un po' anacronistico,
è come Giulio II, cioè che cos'è? E allora si è pensato, facciamo una cosa un po' al passo coi tempi, ma non troppo. Siccome questo
è difficile,
è molto difficile, ma in realtà è impossibile, perché è capra e cavoli.
La risposta è: non si fa la statua.
La risposta è: non si fa la statua. Invece, capito?
Si sono impuntati.
Si sono impuntati, e è venuto fuori questo rinatoio enorme, che ha poi subito delle modifiche, perché però piccoli dettagli, la testa era proprio ritenuta troppo piccola, credo sia stata un po'
ingrandita,
non ricordo neanche più bene la vicenda. Quindi che c'entra questo con The Young Pope? È, diciamo, l'altra faccia del problema, perché se da un lato è difficile per la Chiesa Cattolica adeguarsi, diciamo, all'estetica della modernità, questo vale per la statua ma ancora di più per gli edifici, cioè la Chiesa proprio, la Chiesa come edificio, no? Quindi prendiamo l'esempio ancora in questo caso più evidente di tante chiese post moderne, nel senso però del concilio, non postmoderne, ma anche postmoderne, ma comunque, l'accettazione, insomma, del postmoderno da parte del concilio che autorizza
dagli anni 70,
no? Esatto.
In poi,
allora arriviamo alla statua del 2000, sì, la chiesa del 2000, che è quella a Tor Tre Teste, le cosiddette vele di Meyer, ebreo, chiamato appositamente proprio perché c'è
il giubileo,
esattamente, quindi i fratelli maggiori, quindi una, cioè non è una,
il padre era polacco, quindi
esatto, c'era, quindi insomma, c'era di mezzo un po' anche Auschwitz, esatto, diciamo, lì c'è tutto quando loro si muovono,
la situazione,
no?
Era complessa,
e più ancora con gli ebrei che hanno 1000 anni di più, quindi
almeno
esatto, quindi sono 3000 anni lì che si incontrano, quindi non è stato chiamato uno svedese,
e
ecco,
devi mettere tutto in una chiesa,
un luterano, insomma, così hanno scelto un architetto ebreo volutamente, perché volevano, appunto, era anche un omaggio a una cultura che voleva riconoscere l'ammenda un po' tardiva dopo 1965 anni.
I tempi sappiamo che
sono
lenti, sempre
dell'accusa di deicidio. Quindi viene realizzata questa opera a Tor Tre Teste. L'idea, appunto, è la barca di Pietro con delle vele, magari non era un tre alberi da 100 metri, non era la barca di Gardini, cioè,
sul
diciamo,
Tiberese, sul lago Tiberia,
era una barcacciaccia,
una canoa
a remi, esatto, con due reti da pesca per tirare su quattro pescetti, perché poi comunque le popolazioni, diciamo, dei paesini, no, sono 800.000 abitanti, appunto, dico, non è che danno da mangiare. Anche, diciamo, anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che uno la immagina, c'era una folla tipo stadio olimpico, che non è avvenuto nessun miracolo, è che saranno saltati fuori 2-3 ceste in più, perché dicevo, oh cazzo, è venuta più gente del previsto, cioè raccatta un po' di cose, quindi, e poi lì viene fuori questo mito. Ma anche coi numeri, no, uno pensa c'è questa folla, poi vedendo i film vedi questa collina sterminata,
migliaia di persone alle nozze,
ma è, appunto, non è veramente pensabile. Se è tutto successo storicamente, se no siamo nel regno del Signore degli Anelli, di Harry Potter, cioè è fantasy, appunto. Per cui in realtà, appunto, i pescatori erano come oggi in alcune zone dell'Africa, ci sono piccoli villaggi sulla costa dell'Africa, che è immensa, pochi rimasti, ma insomma ci sono, che vivono di pesca, e non è che distruggono,
cioè,
l'Atlantico,
esatto,
come le nostre navi che devono produrre 200-300 tonnellate al giorno di gamberetti, perché in un ristorante di New York ne consumano da soli 50 kg. Quindi, insomma, lì 50 kg di gamberetti ci mangiano per un mese 10 famiglie. Questo è chiaro, che quindi il pescatore lì aveva una barchettina un po' diversa. Però si immagina questa barca di Pietro, metaforica, allegorica, simbolica, che è queste tre vele, che poi è il terzo millennio, quindi la terza
tutto.
Vela, tutto quanto perfetto. Che vista così, insomma, non funziona come vorrebbe, c'è qualcosa che non va.
Non funziona come architettura, cioè l'architettura funziona, e l'architettura come
l'architettura
funziona, religiosa
è certo che l'architettura in sé funziona, ma il committente chiede di conciliare qualcosa che non è più conciliabile, perché o si fa il salto e si abbandona
completamente
tutti gli anni di storia, come è avvenuto, nessuno si lamenta davanti, appunto, a una scultura di Muro Brancusi, può non piacere, perché però dipende, perché è un po' come Fontana, poveraccio, è usatissimo, perché essendo una tela bianca con un taglio viene sempre portato ad esempio, ma inevitabilmente, perché il pubblico, diciamo così, poco avvezzo alla storia dell'arte,
è facile fare ironia,
è facile
Fontana,
fare ironia,
diciamo,
questo lo faccio pure io, perché effettivamente è così, però non è, diciamo, quello,
dovevi pensarci prima, sei il primo.
Magari se lo facevi negli anni 40 era diverso, e oggi è chiaro che tu lo vedi e dici Lo faccio pure io, ma tu sai che vuol
dire.
Avessi
avuto l'idea.
Quel, non è che quel gesto è un gesto così, dici, boh, quasi quasi strappo una tela. Fontana non arriva.
Magari è successo, che ne sai.
Ma anche il povero Picasso, povero nel senso, diciamo, non economico, perché era arrivato a un livello di in vita di ricchezza veramente smodata, ma povero perché, diciamo, da artista. Poi lui è stato veramente poverissimissimo per i primi 30 anni,
ha fatto
la fame,
c'è un periodo complicato anche storico,
assolutamente, quindi insomma fino alla guerra di Spagna, insomma, non è che dopo, poi lui a un certo punto faceva un pupazzetto e lo vendeva a 2 milioni di dollari, ma quello è il tardo Picasso, quello che magari ci piace anche meno, diciamo, da un punto di vista sempre di estetico
dell'arte,
certamente. Però il povero Picasso, anche se uno lo conosce, si accorge che è uno che fa dei disegni a gessetto, che dipinge, e si disegna pure bene. Non è che non sa disegnare.
Ha cominciato rifacendo Velázquez, dicendo quindi, guardate che lo so fare.
Ragazzino, esatto. Quindi, insomma, quindi i vari periodi blu, rosa, no? Che sono ancora nel figurativo, benché figli di una rottura che è durata già da quasi un secolo. Una rottura sulla materia del colore, sulla pensiamo a Van Gogh, il caso emblematico, morto poverissimo e incompresissimo, e poi invece improvvisamente
col ristoratore che non voleva avere come pagamento i suoi disegni,
esatto, che uno oggi dice ma venga,
certo, sa saperlo, ma un autografo,
mi basta pure una firmetta sul tovagliolo, come si faceva a Mia Margutta negli anni 50. Ci sono tanti ristoranti che esibiscono le firme di grandi pittori.
C'è la storia di Picasso che si scorda il portafoglio e va al ristorante, gli fa una firma e dice poteva farmi un disegnetto, ho detto volevo pagare il conto, non comprarmi il locale.
Sì, a proposito di portafogli scordati, ho letto che chiude un ristorante 3 stelle a Roma, Michelin, dopo 50 anni, in cui è andato anche Bill Gates, che una sera ha detto non ho la carta di credito, scusatemi, non ha pagato.
Può succedere.
No, per dire appunto, insomma, quindi Bill Gates, però siccome Bill Gates è l'uomo più ricco del pianeta, diventa una cosa veramente surreale, insomma, che il ristoratore dice che devo fare.
Beh, ma poi insomma gli avrà mandato un bonifico.
Ma probabilmente sì, però lì per. Ma cioè, certo, non credo che. Poi figuriamoci se. Però è surreale.
A fargli la storia, dice, no, lei adesso non se ne va di qua.
Esatto, finché non paga, perché che su, diciamo, in punta di diritto è giusto, insomma, certo, perché è comunque insolvenza fraudolenta. Non è che poi, ma io so Bill Gates. Però è anche vero che è veramente Bill Gates, insomma, quindi che non può non essere noto a chiunque, quindi e lì si giocano molte delle questioni del diritto. Il diritto, ecco, cioè l'interpretazione, no? Ecco, per quanto riguarda, che è una cosa che è un po' perduta in questo dibattito sulla Costituzione,
vabbè,
no?
che poi
una legge uno la deve interpretare, quindi dopo, che era quello che cercava di dire Zagrebelsky per tutto il tempo nel famoso incontro, diceva guarda che tu scrivi, ma io sto interpretando come sarà interpretata dopo.
Però anche lì il problema è
troppo preprendiamo per il popolo pubblico.
Bisogna vedere pure se la interpreti come dice Zagrebelsky.
No, ma lui dice che non verrà interpretata, ma può essere interpretata anche peggio di come dice già lui, capito? Comunque, detto questo, anche il popolo Picasso, dicevo, per arrivare a scomporre
ci mette un po'
e poi dopo appunto arriva a Guernica, ecco, che insomma è quella più che tutti forse ci avete in mente, dove ci sono delle immagini, diciamo, non propriamente comprensibili da un punto di vista della realtà, e quindi insomma è un cammino complesso che ha una giustificazione che viene capita dai critici, dai galleristi, almeno fino a un certo punto, poi dopo forse fino a Warhol, e qui lì poi c'è veramente una rottura e allora è più difficile, insomma, a capire quando sono alcune operazioni farneticanti e quando invece c'è veramente qualcosa di interessante. Quindi l'arte contemporanea è un po' più in difficoltà oggi, ma è una difficoltà, diciamo, ontologica in qualche modo, in questo cammino di superamento della capacità di dare un giudizio da parte di chiunque, perché più o meno chiunque, se tu disegni un corpo umano con due piedi, con tre piedi invece che due, dici ma insomma c'è piede di più, quindi insomma, qui il riferimento ce l'hanno tutti, però rotto quel riferimento, quel paradigma realista e naturalista e figurativo, le cose come dire, si apre una voragine dove
si fanno più,
potrebbe finire che tutte le vacche sono nere, cioè nel senso che tutta l'opera d'arte, ogni opera è arte. Questa è una critica di cui si discute, intorno a cui, diciamo, si discute molto, ma ci interessa relativamente, perché il dato è che tutto ciò è avvenuto, E quindi l'opera, diciamo, il lavoro dell'artista che vuole fare la chiesa come appunto quella delle tre vele a Tor Tre Teste, si trova rispetto al committente con la difficoltà che il committente vuole mantenere la sua storia precedente a tutti questi accadimenti dell'ultimo secolo, ma anche accogliere gli accadimenti dell'ultimo secolo. Questo è difficilissimo, perché è la cosa più difficile in assoluto per un artista, avere a che fare con quel tipo di committenza, proprio quella della teologia cattolica, non altre, perché la teologia cattolica è la punta più alta in tutto il pianeta di elaborazione attorno al tema religioso. E questo è un dato oggettivo, incontrovertibile, proprio la teologia cattolica, che è una parte forte di quella cristiana.
Non l'unica, come diciamo sempre, ma la preponderante.
No, ci sono altre religioni che hanno elaborato un pensiero altrettanto profondo, complesso, ma nessuna ha ragionato appunto con la realtà come il cattolicesimo, perché il cattolicesimo è stato sempre
dentro la realtà,
dentro totalmente, da Teodosio appunto in poi, dentro la realtà, e ha dovuto conciliare costantemente il divenire storico con la propria teologia, perché ha fatto questa scelta, che infatti è la scelta, è stata vincente almeno fino al 1500, insomma, fino a Lutero, perché lui ha svelato delle contraddizioni appunto,
però poi hanno messo dei paletti,
sì, e quella ancora è lì. Quindi, così come è problematico per l'artista fare la chiesa o la scultura tenendo insieme, no, queste contraddizioni, così è altrettanto problematico, e forse anzi molto più problematico, per chi invece non ha come committenza il Vaticano, perché a Sorrentino non gliel'ha commissionato il Vaticano di fare una serie, esatto, su un papa giovane un po'
americano,
diciamo, un po', esatto, al passo con i tempi, ma che appunto tenesse conto della propria storia, cosa che è diciamo...
Poi dovremmo fare una puntata su come il Vaticano ha reagito, ovviamente.
Per adesso non reagisce, perché...
però dovrà reagire, dovrà dire qualcosa.
Ma perché... Sì, però siccome sono 10 puntate,
sì, no,
e non è chiaro che cosa succederà...
Ce la teniamo per
vedremo, diciamo, per adesso c'è una sospensione del giudizio. Quel poco che ho letto su Avvenire è, diciamo... è molto critico, nel senso negativo, però dal punto di vista teologico è un'occasione perduta, perché non sono totalmente contrari così come vorrebbero, cioè così come avrebbero voluto trovare un equilibrio nella chiesa di Tor Tre Teste, nella statua, non ci sono riusciti, ma nel loro intento c'è, perché quella è la chiesa di oggi, no? Non sono del tutto contrari a un lavoro. Abbiamo detto l'altra volta che, diciamo, il giudizio su Fo d'aprile 77 è quello tridentino,
quello
oggi
del
sulla morte
novembre
di Fo,
2006,
esatto,
è totalmente 2016,
sembra scritto da altri venuti da un altro pianeta, eppure lo stesso Osservatore Romano, insomma, che gli stessi giornali che dicono no, è stato importantissimo perché quello è un lavoro sulla pietà popolare, insomma, quindi.
Però con la differenza che il teatro c'era anche ai tempi di Trento e anche prima, mentre qua si parla di un medium che ha 100 anni di storia per quanto riguarda il cinema. E
questo sicuramente. E quindi poi si porta dietro delle specificità,
certo,
che loro non è che conoscono bene. Quando ne parlano, io, siccome proprio mi occupo di quello, siccome leggo forse più di ogni altra cosa proprio quello di cui loro, esatto, di come loro interpretano, diciamo, la realtà dei new media, che per loro new media è già la radio, mentre per noi sono solo i social.
Se sei nato 2000 anni, esatto, fa è nuissima,
esatto, quello per me, esatto, è il luogo proprio, diciamo, topico, diciamo, delle mie speculazioni intellettuali. Quindi il problema invece qui è che Sorrentino non ha come committenza loro, ma parla di loro, cioè non solo parla di loro, perché non è neanche una cosa dedicata a un pretino buttato in Africa, è il Papa.
Del numero uno e del numero due.
Esattamente, quindi è il capo della Chiesa Cattolica, quindi c'è un'elezione che non si vede, è già arrivato, non c'è il conclave, che ovviamente c'è un motivo che ora dirò. E ci sono questi motociclisti che passano
smarmittati,
un po' così come gli anni 70 con le Kawasaki da scippato, quelle famose
750, sì, le cose, sì.
Ecco, quelli con i caschi neri, la vecchietta trascinata, no? O della banda della Magliana, insomma, col mitra.
Perché se avevi il casco eri sicuramente un malvivente.
Sì, perché siccome non era obbligatorio, per cui cioè, quindi uno, oddio, due col casco.
Buona ragione,
oddio,
esatto.
Certo, era, infatti adesso no. Diciamo, poi la visiera nera era proprio, sì, dice, no, questo è arrivato qualcuno da
visiera nera da Catania. Sì, c'è un lavoro pesante
che viene da lontano. Ci va giù pesante. Quindi quindi lui non ha come committenza, ma si confronta con questi 2000 anni di storia, e questo lo porta a sbattere contro un muro gigantesco, del quale io per le due puntate che ho visto, come tutti, perché sono quelle che sono andate in onda, ho potuto constatare quello che ora dirò. Quindi archiviato il problema prima di entrare a margine, che è successo? Beh, il murales di questo, diciamo, pittore, nel senso
street artist,
sì, ma in realtà è del tutto legittimo inserirlo nella scena di tutti quelli che sono gli artisti degli ultimi 1000 anni, diciamo, per rimanere vicini a noi, cioè dall'artigiano che affrescava la chiesettina del, certo, paesino in Veneto
all'esterno
nel 1200 fino a, esatto, nel Rosone, insomma, come si chiama
il Rosone?
Il Rosone sta al centro, oddio, vabbè, sì, sarebbe tutta la facciata, ma c'è un termine, niente, non mi viene, scusate, questi termini tecnici, ogni tanto il termine tecnico si fa un po' desiderare,
a farsi benedire,
sì, esatto, giusto a farsi benedire. Vabbè. Da quello appunto che scolpisce il Cristo Ligneo che sta nel crocicchio, no? No, non ci affanniamo, ti vedo alla ricerca di senso. Devi vedere un manuale d'architettura con tutte,
esatto,
le varie specifiche. Adesso ci verrà, però improvvisamente io,
cioè, no, poi quando
mi viene in moto mentre me ne vado, dico, che cavolo. Allora, così, allo stesso modo di quei pittori, ma anche di Brunelleschi o Leonardo, quello che volete, questo è degnamente un figlio di questa storia, cioè il pittore proprio nel vero senso, che è anche street artist, che è una definizione che adatta la figura al contemporaneo per tipo di luogo, di azione e di storia, e quindi anche di cultura che vuole rappresentare, in contrapposizione in questo caso alla museificazione dell'opera d'arte e quindi alla visione mercantile, di cui forse però, diciamo, il più raffinato, non a caso invisibile, che viene peraltro nominato in Young Pope, dopo ne parliamo, è Banksy.
Banksy.
Sì, scusate, io lo so, ma mi viene la N al posto sbagliato.
Banksy.
Esatto, lui. diciamo il comandante Marcos della street art, che, cioè la scelta
è incappucciato,
diciamo, esatto,
è...
la scelta è quella, no? Che è l'unico che non viene nominato, il comandante Marcos, però.
Dove?
Nella Young Pope. Adesso ci arriviamo. No, perché c'è.
Ammazza, ma due puntate.
Ci arriviamo. Quindi. Nella seconda. Quindi, anche quella opera, che viene cancellata, è una operazione, l'intervento rapido, come al solito, di sudditi più realisti del re,
ma anche meno intelligenti del re,
e molto meno intelligenti del re, ovviamente,
perché il re in quel caso era tutto contento,
assolutamente, e quindi infatti è stato convocato, facciamo ammenda, insomma, così. Quindi non so se gliela fanno rifare, perché un'opera di quel genere, no, nulla proprio da osta che stia in un angolo di Borgo Pio.
Però hai perso tutto.
Certo, certamente, infatti non lo faranno, perché hai fatto la cazzata, adesso stai zitto, capito? Magari ne farà un'altra.
Che adesso è artificiale.
Esatto, c'era già l'altra, quella con le scarpe, la borsetta, no?
Sì.
Pure lì. Quindi in qualche modo la cosa tragica è che c'è qualcuno che governa, chiunque esso sia, che agisce e che è molto più indietro della Chiesa Cattolica a Roma. Quindi questo, fatevi, insomma, un po'
i conti
dove viviamo. Ecco,
Ma poi al di là del dato ideologico e
rispetto
politico,
a una cosa di questo genere,
è proprio nell'ambito della comunicazione che sta indietro
esatto,
un miliardo di chilometri,
ma proprio su un'altra galassia. E questa tristezza, quindi chiudiamola
okay.
Qui su McDonald's, vabbè, McDonald's è una lobby, come dire, che è anche quella antica, che tenta di salvaguardare, lì è un fatto olfattivo semplicemente, e quindi insomma l'odore di hamburger
da
per gli abitanti gli ricorda anche delle cose che insomma non è il caso di evocare, non vogliono, e allora si spingono a dire delle castronerie folli,
nel tentativo di follia, giustificare esatto. Il fatto che non vogliono
esatto,
sentire la puzza di
sono insostenibili perché intorno non c'è più niente di sacro da salvaguardare, e che McDonald's non dissagra nulla, perché lì la dissagrazione diciamo è avvenuta molto 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 tempo fa,
ne
lì nel senso
il prossimo
nei dintorni
anno.
Esatto, nei dintorni del Vaticano. Che poi ci si ponga il problema dell'osteria tradizionale che ne risente dal è una follia anche quella, perché l'osteria tradizionale di che?
Ma insomma, è proprio lo specchio che sta
insomma, no, ma dico, ma ci siete passati? Chi è che mangia e cosa mangia nelle osterie? Un romano va mai a mangiare a Borgo Pio?
Ecco,
nessuno, telefonateci se avete il coraggio di dire io sempre vado lì. No, il romano non mangia quasi più, e se la trova è una chissà dove, perché uno che conosce, che è sopravvissuto, la signora che non ce ne sono praticamente
anche
più.
Ma è cambiato pure il modo di andare,
quindi,
di cucinare.
Quindi lì intorno questi diciamo bottegai, tra l'altro molto banalmente, questo lo riconosce chiunque, se il bottegaio ha le blatte in cucina, se non ci vanno in as, non succede niente, perché è solo lui. Se io vado da McDonald's, esco e vomito, dopo due giorni tutto il pianeta, un tizio ha vomitato al McDonald's di Roma, è un panico, quelli chiudono. Quindi al di là che uno giudichi quello che vuole rispetto al fast food o junk food, come si vuole chiamare, non mi interessa di fare questo tipo di discorso, perché è un altro discorso. Qui il discorso è comparativo, se no non capiamo niente. E quindi lì dentro lo standard igienico, sempre con le eccezioni alla regola, anche perché in Italia le eccezioni alla regola sono un po' oltre di tutti gli altri,
è la regola.
Però è logico, al di là del marchio che può infastidire, lasciate stare il marchio, non stiamo facendo un discorso così, è la tipologia di organizzazione che c'è lì, che se appunto accade qualcosa oggi già gli succede senza che loro lo fanno, perché circolano vari filmati anche falsi, perché se no saremmo tutti milioni di morti, ci sono 30.000 ristoranti insomma, quindi uno si dovrebbe pure un po' insomma, fare una domanda, no? Certo che se mangi tutti i giorni 4 Big Mac, dopo 6 mesi sei una vacca in bonda, c'hai il fegato, lo spuma, ci mancherebbe altro. Io penso però anche se te fai 4 carbonare da ciccio lo zozzone tutti i giorni, cioè capito, questo
sì, uno dovrebbe riuscire
a capire che no, ecco, perché poi il mito del cibo, ma che cibo sano? Stiamo scherzando, questo mito che uno viveva 1000 anni fa e mangiava bene, età media 35 anni, la gotta e il gozzo, perché il ricco mangiava bene, si faceva 4 pavoni al giorno a pranzo e c'aveva la gotta, il poveraccio non mangiava un cazzo e c'aveva il gozzo perché c'aveva un problema di tiroide e di iodio, e quindi non è che il contadino, ma cosa? Il papponaccio?
Sì, il contadino fuori adesso.
Dici che mangiavano bene, il contadino più quello, vabbè, quello di Olmi, ma è 100 anni fa,
appunto,
e poi comunque
pure
insomma,
lì,
anche lì, insomma, voglio dire.
Non stiamo parlando
quelli
di gente che se la divertiva.
C'avevano il maiale accanto, insomma.
Sì,
mica lo sapevano poi. Dice: è morto mio figlio a 8 anni. Boh, un'infezione.
Succede.
Poi dopo uno oggi sa che dice: cioè, grazie, viveva dentro una stalla, e quindi sai.
Lo fanno.
Certo, come si chiama? Le Escherichia coli, insomma, immerso. Dice: ma si fa gli anticorpi fino a un certo punto.
Chi se li fa?
Quindi questi sono miti. I miti, se uno li prende di petto, devono essere presi tutti di petto. Non è ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Ecco, questo è. Diciamo, detto questo, quindi il McDonald's, lasciando perdere il marchio e tutte le questioni problematiche quello, come dice Verdone, problematico, quella roba lì.
Parli ciancicato. Ci manca,
esatto. Ha tutto da perdere a non garantire un livello minimo di diciamo igiene, perché succede un finimondo. Il baretto che tiene il tramezzino con la maionese tutto il giorno all'esposizione e altro che Escherichia coli, e uno poi manco se ne rende conto, perché non è che muore, ma gli viene una cagarella e non dice oddio che ho mangiato, no, non è, perché magari è due giorni dopo non ti ricordi, no? E invece è proprio l'uovo che stava lì,
che stava...
e dice ma quello è il baretto da Soragina, io ci vado da una vita, e poi lei non è che è un'assassina, è che però io ho fatto sempre così, e hai fatto male perché c'è uno standard. Poi tra l'entrare in una sala operatoria e che, perché diciamo, non si può pretendere di avere una sala operatoria in ogni luogo, cioè, se no poi in ogni panino costa 80 euro, perché cioè, io te la faccio, ma mi servono quattro persone solo per pulire, cioè, ci deve essere uno standard minimo, e io ritengo che è molto meno garantito, e la prova ce l'abbiamo avuta proprio l'altro giorno, perché l'ho letto in quattro giornali diversi online, neanche nella cronaca romana ma nella nazionale, no? Di una spedizione di NAS che hanno chiuso 50, tra cui uno a Piazza Navona, dove dentro c'era l'ira di Dio nei magazzini. Quindi voglio dire, non è neanche che stiamo parlando di questo,
no,
è
tutto. Quindi, per dire che appunto la questione
è diciamo, complessa
non
come
è,
sempre,
e non è quella, non è quella.
Dopodiché sulla questione della multinazionale è chiaro che tutto un altro discorso si apre, però qui dobbiamo anche separare l'evento, l'oggetto, la situazione e il rapporto col territorio, no? E qui stesso discorso per Firenze, vietare McDonald's a Piazza della Signoria, sì, però allora mi metti tutte botteghe certificate da un gruppo di storici della gastronomia che recuperano il cibo originale tradizionale della Toscana, ma tu sorella, perché in realtà no, c'è il baretto che appunto lì non ha nulla a che vedere. E siccome io sono favorevole sia al kebabino, sempre nel rispetto, so che non mi diano carne di topo marcio, così come il panino con la, come si chiama, il lampredotto, la nostra trippa, diciamo,
sì.
No? Il lampredotto, così come se un viaggiatore vuole mangiarsi un Big Mac, tanto se non lo trova là, lo trova a 500 metri perché lo vuole. Basta, se no che facciamo? Dobbiamo,
o agisci sul suo desiderio,
dobbiamo agire sul desiderio, però io lì
è complicata.
Gesù di Dio dopo significa che io prendo della gente, tu non obbedisci a questo desiderio, e allora dove ti metto? Che ti devo rieducare? Ecco, siccome abbiamo già dato
ampiamente
a tutti i livelli, e questo diciamo con la libertà proprio quella che diciamo è cara a tutti noi in tutte le forme che anche
in questo caso le più minimali, per
esattamente, ci dice che io non posso, per agire sul desiderio devo lavorare su altri fronti, tipo la scuola per esempio, ecco, tipo
sempre lì andiamo a parare,
esatto,
alla fine.
Infatti
siamo proprio
ma purtroppo
siamo fissati su questa cosa,
però loro insegnano, perché loro li prendono a 8 anni e anche prima,
pure loro
in
sono
fissati, li prendono appena nati e gli fanno subito
il bollino,
il tagliandino con l'acquetta, capito, così. Dopodiché subito 8 anni, prima 10, poi sempre meno, perché se no è finita. Quindi evidentemente è ovvio che se io ho il virgulto e gli dico guarda, questa scuola, la scuola ti insegno, quello cresce e dice io sta zozzeriana ma la mangio, ma non solo il paninaccio ma anche la merendina di Ferrero, che è il secondo uomo più ricco d'Italia, io ormai non più lui ma la famiglia
Ferrero,
no?
Nipote, perché il figlio è pure morto,
sì, esatto, il nipote, capito? Insomma, l'ho detto Kinder, no? Che ne vende miliardi.
È una via lunga e tortuosa.
Esatto,
ecco, non
si deve fare, si deve fare nel senso, perché è il diritto alla salute.
Con la scomunica.
No? Esatto. E se no, appunto, siamo loro, cioè fai l'agenzia totalitaria. Ma certamente, perché loro hanno 2000 anni di storia in cui ti dicono pentiti. In realtà anche loro su questo sono un pochino
in difficoltà. Se sono in difficoltà loro, pensa a chiunque.
Pensa
altro.
Ai divieti alimentari, il rispetto del digiuno, il venerdì, la ostia. Adesso prima non si doveva mangiare, adesso bastano 10 minuti prima, non devi avere la bocca sporca di caffè, insomma hanno ceduto su tutto, perché fino a 100 anni fa non, andatevi a rileggere, ecco, quindi non controllano neanche più loro, insomma, perché la pancia non è facile. Quindi rieducare non si può. Si può educare a monte, e la battaglia è, però purtroppo la battaglia è quello che, a cui abbiamo assistito oggi. La scuola non ha, non, la scuola, l'università, insomma, il mondo dell'istruzione, dire che è sbragato, distrutto, disintegrato è poco. Il risultato è che ieri è stata approvata l'ennesima riforma criminale della maturità, la distruzione della scuola. Non mi fate parlare perché mi viene da piangere. Quindi Young Pop.
Ci torniamo venerdì prossimo.
Sì, ci torniamo pure. Su Young Pop?
Ah,
sì, 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 certo. Sì. Però diciamo, il problema lo voglio accennare, poi dopo lo raccontiamo nel dettaglio. Anche perché io farei così, giusto? Mi vedo pure le altre due puntate così nel frattempo. Aggiungo un po' di carne al fuoco.
Come evolve.
Esatto, sì, così adesso non entriamo nel merito. Ma
Il punto comunque è la rappresentazione.
Esattamente, quindi il suo problema è lo stesso rovesciato. Così come loro, confrontandosi con il mondo intorno, che è appunto quello che dicevo, hanno questo problema di tenere insieme capre e cavoli, e non possono, non ci riescono in modo evidente. Diciamo che l'evidenza è quella statua lì, ma quella è una delle tante nel mondo, c'è un sacco di roba
che
in giro.
Quella è che l'hanno fatta proprio a Roma sotto
qui da noi ha un effetto proprio dirompente, e anche appunto la chiesa del povero Meyer. Ma dall'altra parte invece lui si confronta con esattamente la parte che loro, diciamo, la Chiesa Cattolica vorrebbe conservare nelle estetiche delle chiese architettoniche e plastiche, pur accettando il modernismo condannato ampiamente. E da un lato invece Florentino vuole fare una cosa, parlando del Papa e della Chiesa Cattolica, fregandosene di quello che è la Chiesa Cattolica veramente. Quindi che cosa succede? Che noi abbiamo House of Cards, il trono di spade, perché è la stessa, il plot è lo stesso, quindi una questione, il potere e dei potenti, lì è il Presidente della Repubblica, di là è un re fantastico, ma quello è, non mi dilungo sulle fonti infinite nella tradizione letteraria di questo tipo di storie, ma rimaniamo alle serie TV. Quindi hanno, cito queste che sono molto conosciute, no?
Senza andare su Shakespeare.
Appunto, dico, il modello esatto più evidente è quello del modo con cui Shakespeare rappresenta il potere. Anche lui prende Roma per parlare.
O casa sua pure.
Prende anche casa sua, però il grosso del suo discorso lo fa utilizzando Roma per parlare a Nuora, perché suocera intenda. Ma lui parla sempre della crisi che c'è a corte durante il periodo elisabettiano, della regina vergine, che non avendo eredi è donna, quindi insomma è vero che loro ammettono, ma che succede? Che cos'è?
È stata dura per
esatto,
la povera quindi, Elisabetta.
Esattamente, quindi lui, tutti quei personaggi sono, e l'Italia, perché poi se non prende Roma prende il Moro di Venezia,
Verona,
insomma, quindi Verona, insomma, quindi noi siamo un serbatoio interessante, siccome questi sono i temi, e quindi ci sono dentro House of Cards o il Trono di Spade, che sono due cose diverse ma la stessa cosa, perché il pubblico vede l'intrigo, il potere, la violenza del potere, anche
che è affascinante,
assolutamente affascinante, brutale in alcuni casi, perché in House of Cards un po' meno che in Game of Thrones, c'è la tortura e gli squartamenti, perché appunto è un mondo fantastico, ma il fantastico non esiste, è sempre una rappresentazione il cui pretesto fantastico serve a dilatare delle cose che sono attinte da una realtà, che è quella attuale di Apocalisse, perché poi in fondo tra prossima settimana proprio tra poco si vota in America, dico. Non è il 4.
10 oddio.
Il 4 o l'8 novembre, non mi ricordo.
6,
il 6, ecco, vedi, una via di mezzo. Insomma, comunque settimana prossima, no?
Sì, ci siamo.
E ci sono doni apocalittici intorno alla probabile elezione di uno piuttosto che un altro, ma in realtà da tutte e due le parti, perché quelli che votano lui dicono se vince lei è un delirio, perché di nuovo proprio l'apocalisse della corruzione, i soliti criminali. Quegli altri appunto dicono no, se vince
8 novembre.
L'8 novembre ci sono, ecco, quindi tra proprio una settimana abbondante ci sapremo. Quindi questo è il discorso del potere. Quindi Sorrentino, gli viene l'idea di fare questa cosa, che però muove da un altro elemento, che è quello forse più tragico, diciamo, della vicenda, ed è quello che più rende l'opera molto inaccettabile, ecco, dal mio punto di vista autobiografico. perché il John Pope di Sorrentino, che ha tipo un anno di più, perché Sorrentino c'ha 46 anni, il Papa
sì, 47,
quindi è giusto proprio un pezzo, è totalmente autobiografico, perché Sorrentino è orfano, anche se i genitori l'ha persi a 17 anni, mentre questo Papa prima. È a 6 anni, quindi molto prima, quindi ha, c'è un desiderio di madre e di padre, solo che il Papa, la madre è questa suora
che è Diane
Keaton, esatto, che lo accoglie all'orfanatrofio a 7 anni. Il padre è una pipa, tra l'altro queste sottigliezze misere degli sceneggiatori, non so se è sua, perché questa pipetta che, di legno, di radica, che lui ha in mano da bambino, gli ha data il padre, insomma, è molto questa, non è una pipa di Magritte, quindi non è un oggetto, quanti di tutti gli oggetti che puoi dare a un bambino, perché i genitori sono degli hippies che non è orfano nel senso gli sono morti, sono degli hippie che l'hanno dato via perché non gliene fregava un tubo di questi figli, quindi vedremo se ci sono sviluppi, perché lui li cerca, dice che sono a Venezia e infatti fa un sogno, vede Venezia con tutti i bambini,
insomma, quello con cui si apre la serie però.
Esattamente, la scena è proprio iniziale, quindi insomma, quindi c'è, non lo sappiamo, però insomma al di là dei dettagli, questo è un bambino di fatto orfano che cresce in un orfanotrofio con una madre che è una suora che costruisce due bambini, perché poi c'è l'altro, quindi è una Rea Silvia con Romolo e Remo, e uno diventerà Remo
e l'altro invece
l'altro no, e diventa credo nella terza puntata, se non ho capito male, perché insomma diventerà il prefetto della congregazione per il clero, che è appunto il fratello, non fratello, ma il fratello di latte, diciamo, come si dice, allevati tra i tanti bambini da questa suora che
preso i 2 milioni.
Esatto, ha preso i 2 milioni ed è riuscita poi nell'intento, perché poi uno sembrerebbe che insomma il suo disegno in qualche modo sia compiuto. Tant'è vero che in una scena, sempre proprio dell'inizio, c'è un dialogo che io ho sintetizzato in un mio commento privato con amici, che è la sintesi di questo dialogo tra Diane Keaton e Jude Law, che sono i protagonisti della storia, insieme a Orlando, che peraltro è bravissimo, al di là di tutto.
Orlando Silvio.
Silvio, sì, sì. Veramente molto, molto, molto bravo.
Che è l'antipapa, poi.
Diciamo che è il Deus Ex Machina di tutta questa vicenda, ma con, diciamo, ecco, qui è il problema.
È grande tifoso del Napoli.
Sì, 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 c'ha la suoneria, legge il Corriere dello Sport, sì, sì. Cita anche personaggi che, diciamo, gli altri candidati, ma chi è? È la centravanti, tipo Maradona, cioè Pipito mi pare che l'hanno chiamato.
Pepita,
insomma. Ma è vero, esiste?
Sì, sì, Wayne si chiama, il soprannome di un ex calciatore.
Ah, pensavo, io non sono ferrato, pensavo fosse inventato in sceneggiatura. Bene, in questa scena tra Diane Keaton
è del Napoli, il regista, quindi...
Ah, certo, certo, no, lui è napoletano. No, è totalmente, diciamo, c'è un elemento autobiografico che è la base dell'idea. Dopo poi hanno costruito con gli sceneggiatori, tra cui Contarello, che penso sia il cialtrone della pipa Magritte, questa non è una pipa, quindi questo non è un padre, questo bambino con la pipa. Insomma, ci sono tutti niente è affidato al caso, ma è tutto anche molto banale, almeno per me, che insomma io non è che mi faccio abbindolare proprio facilmente. Poi c'è un'altra scena con un frate che dice mi fanno male i capelli, che è una battuta di Monica Vitti in Deserto Rosso, che io dico ma non so qual è il senso di una donna che in Deserto Rosso si lamenta del malessere borghese e tu la fai dire a un frate confessore così nel nulla di un dialogo messa, ma che c'entra, perché non c'ha nessun senso, è tutto così, tutto così, tutto così, perché è pura esibizione di un'estetica totalmente sganciata dalle necessità di una serie TV che vuole parlare del potere, fermo restando che il problema a monte è che è un delirio quello che succede da un punto di vista proprio del Papa che viene eletto, perché l'idea, siccome il conclave non si vede, non si sa che è successo, perché non l'avrebbero mai potuto rappresentare in modo credibile un conclave che elegge un buffone, un fantoccio che sarebbe lui,
questo Jude Law,
questo, esatto, questo, come
Pio
si chiama?
XIII.
Sì, ma no, da Belardo, Lenny Belardo si chiama, da prima di diventare papa, poi prende il nome di Pio XIII, ovviamente. Quindi Lenny Belardo viene, che è un cardinale giovane, oggi un cardinale di 40 anni. Insomma,
anche bello,
assolutamente, insomma, è abbastanza difficile che arrivi, diciamo,
così presto
sul soglio di Pietro, anche seguendo tutte le regole, perché significa un pontificato di 40 anni.
Eh sì.
Quindi, insomma,
ti accogli un pontificato di 40 anni.
Non è pensabile. E va bene, ma a parte questo, ma mettiamo pure. Il problema è che Orlando, che sarebbe il grande tessitore, è convinto che questo sia un pupazzo nelle sue mani, il quale appena eletto si rivela non essere per niente quel pupazzo che credevano di essere. Ora, la Chiesa, siccome non è che si ritrova un cardinale che non sa chi è, questi sono selezionati tra un miliardo di credenti, perché i cattolici sono un miliardo, e di questo miliardo
c'è il meglio del meglio.
Il meglio del meglio del meglio, dopo un iter lunghissimo, appunto, arrivi vescovo, poi dopo anche a un certo livello,
e uno su mille,
e poi appunto, e poi dei 200 cardinali, di cui 115 elettori. Gli altri sono per motivi di anzianità, appunto, non è. Quindi il conclave che elegge tutto questo non c'è. C'è una riunione, diciamo post conclave, di qualche giorno in giardino con vari cardinali, un gruppettino che illustra quello che sarebbe successo, e se la cava con poco, facendo credere che sia possibile una cosa di questo genere, cioè che appunto un pupazzo arrivi alla soglia di Pietro per volere di un grande tessitore, e che però poi dopo pupazzo non è, anzi è un personaggio incontrollabile, totalmente incontrollabile, che la prossima settimana
capiremo,
vedremo bene, torniamo proprio sull'argomento, che cosa fa nelle prime quattro, perché io ne vedrò altre due, appunto, quindi cosa fa, quindi saremo a quattro, poco meno della metà, insomma. Già io, diciamo, ho capito ovviamente dove vanno a parare, però insomma voglio vedere gli sviluppi. Quindi via, aspettiamo la prossima settimana con il tema è entriamo dentro la serie. Io adesso ho premesso che lui, cioè Sorrentino, va a sbattere contro la Chiesa Cattolica, che non si maneggia come la Casa Bianca, oppure un
regno, maneggiare la Casa Bianca,
sì,
mica
però
è sempre
un fatto
umano.
Roba di oggi, insomma, cioè, poi volendo, insomma, in fondo hanno sparato a Kennedy, sì. La possibilità, oggi dico,
adulteri nella sala ovale, tutto,
mentre
più.
Quel Vaticano che vagamente si intravede è un Vaticano che mamma neanche ai tempi di Borgia, bisogna risalire ancora più indietro al 1000, quando a Roma li avvelenavano, sì. Cioè era proprio un altro mondo, un Vaticano così dopo Trento non ha nessun senso, e non si può, allora è un racconto fantasy, quindi ecco. Se uno l'accetta e come racconto fantasy, cosa che il pubblico può fare, perché il pubblico che ne sa di quello di cui stiamo parlando, si potrebbe anche divertire. Il problema è che è molto lento, nel senso, sono tutti dialoghi sostanzialmente, mm-hmm. Anche perché che cazzo può succedere nelle stanze vaticane, non è che cioè sono gli inseguimenti, cioè non puoi fare
papa, quindi è abbastanza
quindi
seguito.
Sono vari personaggi che dialogano, situazioni, e questo per adesso è così. Quindi l'idea è che è molto visivo, che Sorrentino sia un grande autore in termini visivi, cosa falsa. Ma vedremo perché, e poi vedremo che succede. Quindi venerdì prossimo, dentro The Young Pope,
bello,
si intitola, diciamo, la puntata. Mo diamo i titoli alle puntate, no?
Ma se, noi
così
abbiamo sempre
ci serializziamo comunque, proprio ancora, esatto. Ancora più, in modo più esplicito. Ciao, arrivederci a tutti, buon weekend, buon
prossimo,
Halloween,
buoni comunque sì, lo diciamo un secondo, siccome ci sarà l'ennesima polemica, dibattito sui giornali, Halloween, non Halloween, morti, possiamo dire che in tutto il mondo, dal polo nord al polo sud, di solito in questo ambito temporale si festeggia sempre la stessa cosa con nomi diversi.
Ah, certamente, l'equinozio,
esatto. Quindi poi i morti, Halloween, ogni santo,
diciamo, dei riti,
però è quello, ecco.
Dei riti stagionali,
esatto, è quello, poi a dicembre ce n'è un altro, insomma, comunque lì siamo,
sono
tutti.
Riti stagionali che hanno ovviamente radici molto più antiche. Noi diciamo buon Halloween perché è una festa in cui uno si può divertire a mangiare,
e soprattutto siccome
dei dolcetti.
Questa cosa dà fastidio,
esattamente questo, bravo, è il motivo principale, non lo volevo esplicitare, ma insomma, siccome fa è un po' fastidiosa,
pare che dia fastidio
ai nostri amici, e noi diciamo festeggiate Halloween e divertite.
Bene, buoni festeggiamenti, a venerdì prossimo, fra poco il giornale radio, ciao.